Perché insisto su questi particolari? Per dire come appunto questa condizione ti metteva veramente a terra. E la prescrizione di Gesù, l'indicazione di Gesù è ancora più sorprendente. Gesù dice, appena li vide, andate a presentarvi ai sacerdoti. Ma questi sono malati, cosa ci vanno a fare? Già, anche qua mi sembra un'indicazione molto bella, è mettersi in cammino sulla parola di Gesù. Tu non sei guarito, eppure ti metti in cammino. È un gesto di fede. Signore, prima voglio vedere chiaramente che le cose sono cambiate, dopo vedremo. Ecco, è molto bello perché appunto queste persone, forse disperate, sulla parola di Gesù si mettono in cammino. Se per un attimo ricordiamo anche l'altra guarigione del lebbroso, un uomo solo, per la verità, del Vangelo di Marco, lì c'è ancora un particolare in più, ancora più forte, perché Marco ci racconta che Gesù, davanti a quest'uomo che lo invoca, se lo vuoi puoi purificarmi, dice così quell'uomo, Gesù stese la mano, lo toccò e disse lo voglio, sii purificato. Qui Gesù addirittura non entra in contatto con questi uomini, ma là nel Vangelo di Marco si dice addirittura anche questa cosa. A Gesù le nostre piaghe, ciò che di noi è immondo, a lui non dà fastidio. Nell'incontro arriva fino in fondo, a toccare anche ciò che a noi di noi non piace. E in questo senso, appunto, ecco che questi uomini si mettono in cammino. Mentre andavano, furono purificati. È molto bello, qua Luca usa il verbo purificare, non guarire. Non è una guarigione, è una purificazione. Colui che è lebbroso è un impuro. Vuol dire che è escluso dall'incontro con Dio. Vuol dire che probabilmente nemmeno Dio lo vuole. Mentre andavano, furono purificati. Ed ecco il punto centrale di questo racconto. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ecco, qua due cose ci colpiscono. Che di tutti questi che sono stati guariti, purificati, uno solo torna indietro. E qua Luca usa un verbo molto importante. Lodando Dio, si getta ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Esattamente è il verbo dell'Eucaristia, per rendere grazie. Ecco, mi sembra che qui anche per noi c'è un'altra indicazione preziosa. Ogni volta che riconosciamo ciò che Dio ha compiuto nella nostra vita, allora possiamo rendere grazie, possiamo fare Eucaristia. E tutte le volte che appunto magari partecipiamo all'Eucaristia, ma non abbiamo niente nel cuore, allora forse ce ne torniamo a casa esattamente come prima, col cuore un po' freddo e un po' vuoto. Forse appunto, come dirà subito dopo Gesù, siamo del gruppo degli altri nove. Ma c'è un particolare che l'Evangelista Luca spesso sottolinea, che l'unico che torna indietro era un samaritano. Cos'ha di particolare? Beh, i samaritani erano quelli che non avevano voluto accoglierlo. Brutta gente i samaritani. Certo, ma Luca ce l'ha un po' su con questa cosa dei samaritani, perché se ricordate qualche capitolo prima, al capitolo 10, Gesù racconta la parabola del buon samaritano, dove ce ne sono tre che sono passati, un sacerdote, un levita e quello là che è un samaritano. Sembra davvero che Gesù su questa cosa vada giù un po' pesante. Perché Chi è questo samaritano? Che cosa rappresenta? Che cosa dice Gesù a lui che è ritornato e ai suoi che hanno assistito a questa guarigione? Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10, e gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Chi è il samaritano? Lo straniero. Dove a questa parola possiamo dare tutti i contenuti che vogliamo. Straniero vuol dire estraneo, non è solo uno che viene da un altro paese, eh? Però mi piace immaginare che ciascuno di noi possa dare a questo samaritano, a questo straniero, un volto ben preciso. Chi sarà stato, se dovessimo oggi dire chi è quest'uomo, l'unico che torna indietro a ringraziare? Credo che per ciascuno di noi potrebbe essere davvero, la prima cosa che ci viene in mente è proprio uno straniero. Uno di quei migranti che vengono, no? Ma non solo. Potrebbero essere le persone che io faccio più fatica ad accettare. Potrebbe essere quello che è venuto ad abitare lì, nella villetta di fianco, che non mette a posto niente, con la spazzatura, con... è quel mio collega, con cui non vado d'accordo, che per me è un estraneo, anzi, se potessi non vederlo, chi è questo samaritano? L'unico che torna indietro. Quello che a me dà fastidio, quello che è di un'altra religione, di un'altra condizione, di un'altra nazione, parla in modo diverso, non mi piace. Ecco, proprio lui, proprio quello che a te non piace è quello che torna indietro a ringraziare. È l'unico capace di rendere gloria a Dio. È chiaro che è una provocazione. Ma Luca lo fa apposta, o meglio, Gesù lo fa apposta. E l'Evangelista Luca ce lo racconta, ce lo dice chiaramente. L'unico è un estraneo, l'unico è uno straniero. L'unico è quello che a te dà fastidio, è quello per cui siamo pronti appunto a giudicare. E in questo senso appunto la domanda di Gesù è una domanda che ci tocca. Perché? Perché chiede a noi e ai suoi, ma gli altri 9 dove sono? Come a dire appunto che evidentemente solo una volta su 10 siamo capaci di ritornare indietro, è una media un po' bassa, ma soprattutto la domanda che ci facciamo noi è un'altra, ma uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio. Ma e gli altri 9 non si sono visti guariti? Beh, sì, certo, è ovvio. E hanno proseguito la loro strada. Beh, e perché uno solo torna indietro allora? Perché uno solo sente il bisogno di ringraziare Dio? Forse perché appunto è l'unico che ha riconosciuto da dove veniva questa guarigione. Perché? Ma perché tante volte anche noi ragioniamo nella stessa maniera. Cosa avranno pensato gli altri 9 tirando dritto? Ci è andata bene. Sono stato fortunato. Sarà stato il caso, un colpo di fortuna. Cioè tutte le volte pensiamo appunto che quelli bravi siamo stati noi, che le cose importanti della nostra vita ce le siamo conquistate con le nostre mani. Sì, certo, il Signore, ma poi uno solo riconosce l'origine del bene che ha ricevuto. Questa cosa viene da Dio. Ma gli altri 9 dove sono? Ecco, io credo che se è vero che questi 10 sono l'umanità bisognosa di una guarigione, bisognosa di un incontro di salvezza, se questi siamo noi, probabilmente appunto siamo dall'altra parte. Noi siamo nel gruppo dei nove, perché ci siamo fatti da soli, perché non abbiamo bisogno di dire grazie a nessuno, perché non sappiamo rendere grazie, perché non sappiamo fare Eucaristia, perché ancora una volta diciamo a noi stessi: sono stato proprio bravo, eh? Ce l'ho fatta anche questa volta. Ma che cosa? Ma se il Signore non ci desse un po' di forza, un po' di grazia, un po' di salute, un po' di testa, ma dove andremmo? Ma dove saremmo? E noi tiriamo dritti. E l'ultima cosa, che è forse quella più rivelatrice, dice appunto qual è il senso di quello che è successo. E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Se è vero appunto che forse tutti si erano messi in cammino nella speranza di ottenere qualcosa per andare dai sacerdoti e certificare la loro guarigione, questo non è stato guarito. Di più, la tua fede ti ha salvato. Dunque, tutti sono stati guariti. Il Signore dà a tutti il necessario per vivere, ma a tutti chiede di poter riconoscere questo dono di grazia. Ecco, lo dico quasi con uno slogan in modo un po' provocatorio. Noi tutte le volte diciamo, no, quando ci vediamo: come va? Bene, l'importante è la salute. No, la salute è importante sicuramente, ma l'importante non è la salute, lo sapete, vero? L'importante è la salvezza. Poi se c'è anche la salute è meglio. Ma se uno c'ha la salute e non ha la salvezza è fregato. No, l'importante è la salute, no. No. L'importante è la salvezza, perché tutti hanno avuto la salute, ma uno solo è salvato. Capite la provocazione di questa cosa? Che cosa è importante per la mia vita? Lo dico volutamente in modo provocatorio: che il Signore ci conservi la salute, per carità. Ma il dono che Dio ha in serbo per noi non è la salute, è la salvezza. Gesù non è andato a Gerusalemme per salvarsi la pelle, ma per guadagnarci la salvezza. E la vita l'ha lasciata là, a Gerusalemme, inchiodata sulla croce. Dunque, capite che questo messaggio è molto forte per noi, perché l'unico che torna indietro ha ricevuto esattamente quello che hanno ricevuto gli altri, ma la sua fede gli ha aperto gli occhi. È l'unico che, tornando a casa sua, avrà potuto dire: io adesso ho capito che Dio ha cura di me. Non solo perché la mia pelle è guarita, la mia lebbra è passata, ma perché evidentemente ho capito che questo bene viene da Dio. E lavorando un po' di fantasia, possiamo immaginare davvero che cosa quest'uomo avrà cominciato a pensare. Beh, qualunque cosa mi può capitare, il Signore comunque mi vuole bene, mi darà il necessario. Se dovesse capitarmi ancora qualcosa, io so che Dio è con me. Ecco, capite la differenza tra la salute e la salvezza? E avere scoperto, avere riconosciuto il volto di un Dio che su di noi veglia e di noi si prende cura. E gli altri nove saranno tornati a casa dicendo: facciamo le corna, speriamo che non succeda nient'altro, rimanendo forse nell'incertezza, nella paura del chissà che cosa mi può ancora capitare. Ecco, io lo ripeto, lavorando un po' di fantasia, mi immagino che questa sia la vera differenza. Quello che avranno pensato i nove è quello che avrà pensato l'unico straniero, il samaritano, che però ha riconosciuto in ciò che gli era accaduto la mano di Dio, la grazia di Dio. Ed è quello che chiediamo anche noi. Signore, questo cammino verso la Pasqua ci permetta davvero di lasciarci incontrare da te, che ciò che in noi ha bisogno di essere purificato, risanato, davvero possa trovare in noi questa disponibilità, questa fede, questo metterci in cammino e nello stesso tempo riconoscere che il bene che c'è nella nostra vita non viene da noi, ma viene da te. Apri i nostri occhi, apri il nostro cuore, dona alla nostra vita quella salvezza di cui ha bisogno.